Do il benvenuto a tutti e a tutte a questo secondo incontro dei sabati della Mater Unitatis. Lo scorso mese abbiamo affrontato il grande e bel tema della paura e pensavo che fosse logica conseguenza proporre il tema della speranza, dopo la paura la speranza. Un tema importante, un tema fondamentale. Qualcuno ha detto che il mondo sta morendo per mancanza di speranza, perché senza speranza si muore, perché si è preda della disperazione. Vivere da disperati, cioè vivere senza speranza, provoca proprio questo. C'è un posto qui davanti. Ci sono due posti davanti, si sente. E la sala è questa, sento. Non possiamo fare di meno.
Quanti un passo?
E partirei da una considerazione. In cosa consiste la vita? Quando è che si vive? Si vive quando ci si pone delle domande. L'uomo è l'unico animale in grado di porsi domande. Le bestie non si pongono domande. E la domanda più alta è quella sulle ragioni per cui si vive. Ed è questo a definire anche la vita spirituale. L'uomo spirituale è l'uomo che si pone domande. Verrà affrontato poi nel secondo volume, appunto, dei nostri libretti. Cosa vuol dire vivere una vita spirituale? Vuol dire proprio questo. Porsi le grandi domande dell'esistenza. Perché si vive? E la cosa particolare è che una domanda, quella del perché si vive, che nasce in un contesto esistenziale straziante, perché l'uomo è l'unico animale che desidera la felicità, eppure è anche l'unico animale che sa che morirà. Voi capite che porsi la domanda sul perché si vive in questo contesto fa impazzire. E se non si esce da questa domanda, o meglio da questa assurdità, che senso ha l'esistenza? Cioè, siamo tutti desiderosi di felicità, di vivere felici, realizzati, compiuti, ma al tempo stesso siamo anche gli unici a sapere che tutto quello che facciamo sarà destinato a fallire con la morte, perché siamo tutti destinati a morire. L'uomo è l'unico animale che si stupisce di esistere. La scienza ci dice che l'uomo appartiene al gruppo dei primati, con la sola differenza che è al gradino più alto di questi primati, il più evoluto, cioè che ha raggiunto il massimo di complessificazione. E a questo grado di complessificazione si è giunti per una maggior capacità di adattamento all'ambiente. Siamo i più adatti. Siamo più adatti all'ambiente in cui siamo chiamati a vivere. Ci siamo adattati meglio. Ma a ben vedere l'uomo attesta continuamente ad essere un grande inadattato in realtà. Non siamo i più adatti, siamo i più inadattati. In che senso? Che il muoverci in maniera perfetta in questo mondo non ci basta. Non viviamo in pace seguendo il nostro istinto, non ci basta. Noi siamo ricerca continua di senso. L'uomo passa la sua esistenza a decifrare il mondo come fosse una foresta di simboli. L'uomo, questo animale particolare, è come se si muovesse nel suo ambiente, ma tutto quello che gli viene offerto non gli basta. Desidera, anela a qualcosa al di là di esso. Se dessimo consenso alla scienza quando ci dice che siamo i primati, facciamo parte di questi primati e anche al grado più alto, quindi dovremmo trovarci benissimo nel nostro ambiente. Ci abbiamo messo secoli e secoli per arrivare a questo. Ma non ci basta. Non ci basta. Altro che adatti o adattati, siamo inadatti, inadattati in questo ambiente. È come se si vivesse il presentimento continuo che ci sia accanto a noi una vita altra a cui aneliamo, ma che non ci è dato di possedere. È come se ciascuno di noi provasse dentro il presentimento di essere fatti per altro, ma al contempo constatare che tutto questo ci è impossibile. Che da qualche altra parte ci debba essere qualcosa in grado di compiere il cuore, cioè di rispondere a quella domanda che ci fa uomini, sentiamo che c'è, ne ascoltiamo il rumore, ma non riusciamo a raggiungerla. Altro che pazzia. Oggi citerò parecchia letteratura, chi mi conosce sa che mi muovo in questa linea, cioè faccio molto uso della letteratura perché penso che i geni abbiano qualcosa da dirci. Non so se conoscete un poeta italiano, si chiama Camillo Sbarbaro, penso uno dei più grandi poeti del Novecento, forse non molto conosciuto purtroppo. Camillo Sbarbaro, i Leopardi del Novecento, è stato definito. In una delle più famose poesie che ha scritto, si intitola Taci, anima stanca di godere. A un certo punto scrive: un cieco mi par d'essere seduto sopra la sponda di un immenso fiume. Scorrono sotto l'acqua e vorticose ma non le vede lui. Il poco sole egli si prende beato. E se vi giunge talora mormorie d'acque, lo crede ronzio d'orecchi illusi. Perché a me par, vivendo questa mia povera vita, un'altra rasentarne come nel sonno, e quel sonno sia la mia vita presente. A me pare, dice Sbarbaro, che vivendo questa mia vita, di stare a rasentarne un'altra, come in un sonno, e questo sonno è la mia stessa vita. Allora c'è il presentimento che da qualche altra parte ci sia il compimento del cuore, ma non c'è dato in questa vita di scoprirla. Pare che viviamo così. Il mondo pare vivere così. Attenti, non tanto un altro mondo, perché non è questo che il cuore cerca, non è questo che l'uomo desidera. Non tanto un altro mondo. E neanche un'altra vita, ma una vita altra, che è diverso. Potranno anche prometterci tante vite, ma che non compiranno mai il cuore, fin quando forse non ci presenteranno una vita altra, un altro modo di vivere la vita. Non un altro mondo, ma il desiderio di qualcosa in grado di penetrare nel segreto di questo mondo. L'uomo è l'unico animale che vive la consapevolezza di essere un passeggero. E mi piace il termine, passeggero o passante. Passeggero nel senso che vive la consapevolezza di dover oltrepassare questo modo di esistenza, di oltrepassare, di passare oltre a questo modo di esistere. In questo senso siamo passeggeri. Fatti per passare oltre. Nietzsche afferma una cosa importante. Dice: ciò che nell'uomo è grande, ciò che fa grande l'uomo, non è di essere un fine, ma di essere ponte. Ciò che nell'uomo può essere amato è questo suo essere un passaggio e una caduta. Ciò che fa grande l'uomo è questa sua possibilità di essere passaggio. Poi Nietzsche fonda su tutto questo la sua filosofia dell'oltre uomo, con conseguenze catastrofiche che vedremo dopo. Ma intanto ha intuito bene Nietzsche che siamo ponte. L'uomo, la grandezza dell'uomo è di essere ponte e non di essere fine. E questo richiama a Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, quando dice che l'uomo si distingue dagli altri animali non tanto per la sua perfezione, ma per la sua perfettibilità. Ciò che ci realizza non è diventare perfetti alla moda del mondo, ma di essere perfettibili. Siamo compiti da compiere, siamo compiti da realizzare, siamo in costruzione verso un oltre. Questo lo diceva Pascal, molto tempo prima, quando dice nei pensieri: sappiate che l'uomo va infinitamente al di là dell'uomo. È come se abitassimo in un altrove. È come se la nostra casa fosse sempre oltre il momento presente. Allora è questa la domanda fondamentale dell'esistere. E questo che fa grande l'uomo, questo suo desiderio di vivere un oltre, perché ha scoperto che il momento presente, che la vita presente, che quello che abbraccia, che stringe, che gode, non gli basta, non è sufficiente all'esistere, o se vogliamo alla felicità. Ungaretti, Giuseppe Ungaretti, nel 1916, scrive una poesia, siamo prima della conversione, siamo prima di arrivare, in una poesia chiamata Dannazione, e la dice lunga, scrive: chiuso fra cose mortali, anche il cielo stellato finirà, perché bramo Dio? Cioè l'invocazione è a un Dio, perché bramo, non perché bramo Dio, non è complemento oggetto Dio, ma perché bramo, perché mi porto dentro questa necessità che mi porti oltre all'essere chiuso fra cose mortali. Qui sarebbe da aprire ad esempio tutto il discorso, Leopardi si è fermato, ha dedicato la vita a questo. Allora, per potersi reggere l'uomo come una casa, come una costruzione che ha bisogno di un suolo, l'uomo ha bisogno di un cielo. Occhio, io non sono ancora cielo con la C maiuscola, né Dio ancora. Cielo è un oltre. Paradossalmente, l'uomo per potersi reggere ha bisogno di un cielo, di un oltre. Chiamiamola pure speranza. E questa è la speranza. Perché senza speranza, senza un oltre, sapere che tutto si conchiude in questo mondo, chiuso fra cose mortali, che senso ha mettere al mondo figli? Che senso ha partorire figli? Se alla fine marciscono in questa terra. Occorre che ci sia un cielo per poter vivere in maniera incarnata, per potersi impegnare in questa terra, per dare un significato al mettere al mondo una progenie. C'è un filosofo francese, si chiama Fabrice Ajoji, un nome arabo perché lui di origine araba. Ajoji è un filosofo che sta andando per la maggiore in Francia, illuminato proprio, e anche questo non molto conosciuto in Italia, anche se ormai si sta traducendo tutto, a 40 anni è giovanissimo, neanche 40 anni forse. Lui scrive dice questo: gli ebrei, il popolo semitico, gli ebrei sanno questo molto bene. È nel loro sesso che si trova il segno dell'alleanza con l'Eterno. La circoncisione è questo. La circoncisione che viene fatta proprio sul il prepuzio, cosa vuol dire in ultima analisi? E lì a ricordare la sua alleanza con il cielo. Perché se non credo in questa alleanza, che senso ha continuare l'avventura umana? Perché ostinarsi ad alimentare questo carnaio? Penso che sia una bellissima intuizione del significato della circoncisione ebraica. E lui continua dicendo: devi credere in un cielo per poter andare a letto bene con tua moglie. Penso che sia fantastica questa intuizione della circoncisione. È come se il rapporto sessuale fosse un'esperienza di cielo. E tutta la tradizione biblica ci dice questo. Basterebbe leggere il libro di Tobia. Poi purtroppo noi cattolici siamo precipitati in questa dimensione. Abbiamo perso qualcosa per strada. Purtroppo. Quindi l'uomo cerca le sue ragioni per vivere al di là di se stesso. La domanda, il porsi domande, il farsi domande, o si iscrivono in questo rapporto con un oltre, o si iscrivono in questo andare oltre al recinto del mondo mortale, chiuso fra cose mortali, o tutto è destinato a fallire. L'uomo aspira ad una gioia e una felicità che non possiede e attende, ovvero attendere vuol dire tende ad un oltre nella consapevolezza che sia questo oltre in grado di compiergli il cuore. È un'attesa di oltre, siamo un'attesa di oltre. Chiamiamolo pure soprannaturale. Ma siamo fatti per questo. Abbiamo bisogno di, e qui prendo in prestito un verbo inventato da Dante, perché è Dante che l'ha inventato, e il verbo è trasumanare. Trasumanare. È un verbo splendido. È un verbo splendido. Trasumanare. Adesso non abbiamo tempo, ve lo lascio come compito se volete. Andate a cercare oggi cosa vuol dire transumanesimo, che è tutt'altro significato di quello dantesco. E oggi il transumanesimo si sta facendo presente in maniera fortissima in America soprattutto, ma pian piano si sta fermando anche qui. Non apro questa parentesi perché ci porterebbe fuori. Torno al termine dantesco. L'uomo è fatto per trasumanare. Trasumanare. È un verbo che troviamo nel primo canto della terza cantica. Siamo nel paradiso. Verso 64 e seguente. Ve lo leggo così com'è, e poi cerco di recuperarlo con una sorta di parafrasi. Contestualizziamolo, siamo al primo canto, quindi Dante è giunto in paradiso, dopo lunghissimo peregrinare attraverso l'inferno, attraverso Il Purgatorio ha lasciato Virgilio, adesso è in mano a Beatrice, la teologia, Beatrice rappresenta la teologia, che li fa sperimentare addirittura il divino. Ebbene, nel primo canto abbiamo forse l'apice del paradiso, di tutta la cantica. E Dante, grazie a Beatrice, fa un'esperienza che va oltre l'umano. Fa l'esperienza di quello che l'uomo da sempre cerca, cioè andare al di fuori del chiuso delle cose mortali. E questa esperienza dell'oltre che lo compie, gli è permesso, lui lo vive fissando gli occhi di Beatrice, perché non può fissare Dio. Perché qua bisogna rifarsi a Esodo, no? Chi vede Dio muore. Allora vede Dio fissando gli occhi dell'amata, della donna amata, e negli occhi dell'amata vede l'oltre, e contemplando l'oltre compie se stesso, perché finalmente trova il compimento. Come se Beatrice riflettesse il divino, e attraverso questa contemplazione il suo cuore si compie. Apro una parentesi, pensate cosa vuol dire l'amato e l'amata. Diventa un sacramento. Beatrice, tutta nelle eterne rote, fissa con gli occhi stava, e io in le luci fisse di lassù remote. Nel suo aspetto tal dentro mi fei, quel si fe glauco nel gustar dell'erba, che il fe consorto in mare degli altri dei. Trasumanar significar per verba non si poria, però l'esemplo basti a cui l'esperienza grazia serba. Beatrice teneva lo sguardo fisso sulle ruote celesti, sul divino, e io fissai a mia volta lo sguardo su di lei, distogliendolo dal cielo. Nel guardarla divenni dentro, provai, diventai ciò che Glauco divenne quando mangiò l'erba che lo trasformò in una divinità marina. Glauco è un pescatore, diciamo, è un mitico pescatore della Boezia, che mangia quest'erba, o meglio, contempla dei pesci che risuscitavano al contatto di una certa erba, lui mangia quest'erba e viene trasformato in divinità marina. È un racconto, Dante lo prende certamente dalle Metamorfosi di Ovidio. Quindi lui dice: io facendo questa esperienza, fissando i miei occhi negli occhi di Beatrice, ho avuto questa trasformazione, quella stessa che provò Glauco. E poi conclude, ecco, trasumanar significar per verba, elevarsi al di là dei limiti umani, questo vuol dire trasumanare. Elevarsi al di là dei limiti umani non si potrebbe spiegare a parole. Ciò che mi è avvenuto è proprio un andare oltre i limiti umani. Ma non posso spiegarlo a parole. Perciò basti l'esempio mitologico che vi ho fatto. E l'ho fatto a coloro ai quali la grazia divina riserva l'esperienza diretta. Allora questo trasumanare ha a che fare con la speranza, vivere di speranza, vivere con la speranza, diventare uomini e donne di speranza, e in qualche modo fare questa esperienza di trasumanare, diventare un altro uomo, perché è questo il desiderio di cui siamo impastati. È vero, Genesi ci dice che siamo polvere, siamo fango. Siamo questo. Dio prese un po' di fango, sapete, la seconda, sono due creazioni, no? In Genesi. Una creazione dice che Dio prese un po' di fango da terra, lo impastò, quindi siamo polvere, siamo fango. La scienza ci dice che siamo polvere di stelle. La scienza ci dice questo. Siamo costituiti dello stesso materiale delle stelle. Pochi mesi fa, non ricordo il mese, è morta la Margherita Hack, no? E in un'intervista la Hack scrisse queste parole che io mi segnai perché le trovai significative. Scrisse un'astrofisica: proveniamo dalle stelle e dal caso. Gli elementi di cui siamo fatti sono il ferro, il calcio, il silicio, il carbonio. E tutti questi sono stati sintetizzati all'interno delle stelle più massicce del Sole, che alla fine esploderanno. Ma a plasmare questi elementi in forme diverse, ad agglomerarli e a formare i pianeti, è stato soltanto il caso. E poi sempre per caso, in pianeti come la Terra, che disponevano di grandi masse d'acqua, probabilmente queste molecole si sono aggregate sino a formare agglomerati più complessi, e da questi agglomerati complessi si è poi passate le forme elementari di vita. E quindi siamo nati noi. I più complessi esseri viventi. Quindi siamo polvere, secondo Genesi, no? Della Terra. Secondo la scienza, polvere di stelle, ma impastati di cielo. Ma impastati di cielo. E Genesi, per come poteva, ha detto questo con quel versetto e vi insufflò lo spirito. Ci portiamo dentro una tensione ad essere più che polvere. Ci portiamo dentro questa tensione a diventare sempre più di quello che siamo. Non ci accontentiamo di essere polvere di stelle. Ed è curioso anche l'etimologia di desiderio. Desiderio vuol dire proprio mancanza di cielo. Mancanza di cielo. De privativo. Sideris, cielo, stelle, infinito. Noi siamo questo desiderio. Ci portiamo dentro una tensione a divenire, a compiere, a perfezionarci. Ecco il trasumanar di Dante. Ecco quello che diceva Rousseau. Noi siamo grandi per la nostra perfettibilità. È vero, noi siamo chiamati ad essere perfetti, ma non in senso scientista, in senso etimologico, dal latino. Vuol dire chiamati a compiersi, diventare perfetti, vuol dire diventare compiuti. Maturi, andare fino in fondo per diventare quello che dovremmo essere, completi. Dante ci sta dicendo in quel passo che in quello sguardo, in quel rapporto col cielo riflesso sugli occhi di Beatrice, ha superato, ha oltrepassato la condizione di cenere, di nulla. Ha sperimentato la condizione umana, perché ha cominciato a partecipare dell'essere e della vita divina. E in questo modo comincia a vedere le cose per quello che sono. Ed è importantissimo. Cosa vuol dire vedere le cose per quello che sono? Vuol dire vedere, o meglio, denunciare le cose che per quanto grandi e potenti e belle, peccano di insufficienza. Peccano di insufficienza. C'è una poesia di Montale che dice proprio questo, e finisce così: ogni cosa porta scritto più in là. E Montale non era un grande credente, eppure lui ha vissuto questa vita come i grandi geni, no? anche Leopardi. Leopardi, questo sentire, questo sentore di essere fatti per altro, ma non riuscire a compiere questo desiderio. Leopardi la chiamava noia, la noia è questa. Sentire che ogni cosa pecca di insufficienza. È come se tutta la realtà promettesse molto, ma non fosse in grado di mantenere la parola data. Guardate che la vita è questa. La vita così com'è, le cose che ci circondano, il mondo, le relazioni, i corpi, anche le persone amate, peccano di insufficienza. Mantengono, promettono tanto, ma non riescono, non per cattiveria, ma in maniera ontologica non riescono a mantenere ciò che promettono. Perché il compimento sta oltre. Sta oltre. La stessa Beatrice per Dante non è, riflette il cielo, ma non è il cielo. Il tuo amato, la tua donna, il tuo uomo è un sacramento del tutto, ma non può essere il tutto. Ecco allora nascere una categoria che va sempre messa insieme alla speranza, che è la categoria del viaggio. E qui riprendiamo il concetto di prima, di essere passeggeri, perché il passeggero ha a che fare col viaggio. Siamo fatti per passare oltre, per andare oltre. E sarebbe interessante recuperare il senso del viaggio fino all'epoca moderna, perché con l'avvento dell'epoca moderna il viaggio diventa occasione di divertimento, ma fino all'epoca moderna il viaggio era necessità per poter vivere. Si viaggiava per necessità. Ecco allora, in questa accezione dovremmo prendere il tema del viaggio. Il viaggio come metafora esistenziale. Occorre riscoprire il viaggio esistenziale. E perché si partiva? Perché insoddisfatti? Perché si deve partire, se recuperiamo questa condizione, questa metafora? Perché insoddisfatti di dove si è? Di come si è? Il discorso di prima. Si lascia una certa sicurezza per inoltrarsi in altri luoghi, segnati, è vero, dall'insicurezza, ma nella speranza di trovarvi quel qualcosa che mancava a fare del viaggiatore un uomo completo. Pensate soltanto a Abramo. Abramo. Vai! Vai! Dove? Vai. Forse siamo ossessionati da avere presente la meta. Il libro del taoismo, il Tao, inizia proprio con questa affermazione. La meta è il viaggio. La meta è il viaggio. La meta è continuamente inscritta nel viaggio. Ti compi viaggiando. Il tuo compimento sta nel viaggio. Mentre finché non è tutto chiaro, se finché la meta non è chiara, non ci muoviamo. Ma il rischio è di non muoverci mai. Splendida la poesia, mi viene in mente adesso Edgar Lemaster, nell'antologia di Espoon River, la poesia di George Gray, andatela a leggere. Adesso che ha 2 metri sopra la testa di terra, perché sapete nell'antologia sono i morti che parlano, dice: adesso capisco l'effigie che mi hanno messo sulla tomba, una barca con le vele ammainate. Devo prendere il viaggio, devo partire, ma ho sempre avuto paura e la mia vita si è ridotta ad essere una barca, una nave arenata in un porto che, stando lì, si è arrugginita. E adesso ho compreso che avrei dovuto salvare, ma non l'ho mai fatto. Adesso, ma è troppo tardi. Ecco, per questo si parte, perché la vera vita è altrove, è lì che si iscrive la speranza. Si spera che in un altrove vi sia compimento dell'essere, ma capite che non è un luogo geografico, e stiamo parlando di un viaggio esistenziale, un viaggio dell'essere. Martin Buber dice in quel fantastico libricino che vi consiglio, Nel cammino dell'uomo, piccolino, edito da Kikaion. Buber dice che il viaggio più difficile, più complesso, è il viaggio dentro se stessi. Ecco dove sorge la speranza, da un'insoddisfazione di partenza. Appunto perché abbiamo detto che tutto pecca di insufficienza, perché tutto non è in grado di mantenere la parola data. È come se la vita fosse essenzialmente fedifraga, non mantiene i patti, le promesse. Allora parti verso un futuro migliore. E forse in quel momento che passi da a vivere veramente come esistenza. Esistenza etimologicamente vuol dire proprio tendere fuori, esistenza. La speranza sarà perciò questa tensione verso il futuro, verso il futuro, nata dal desiderio di potersi realizzare come uomo e come donna. E questa speranza può essere iscritta, non può che essere iscritta, fuori dalle cose mortali, abbiamo detto. E quindi necessariamente prende il nome di trascendenza. E guardate che se non si vive il principio di speranza, allora non si partirà mai. E stando fermi, stando lì, si vive la disperazione, abbiamo detto. E sempre recuperando la letteratura, pensate a Samuel Beckett, in quello splendido, penso che sia tra le opere più grandi del teatro del Novecento, Aspettando Godot. È una metafora della vita, penso, grandiosa. Questi due, no? Che attendono e non si muovono. Attendono e non si muovono, stanno lì. E come si conclude l'opera, l'ultima battuta, uno dice all'altro: allora cosa facciamo? Andiamo. andiamo. E la nota dell'autore fuori campo dice, e non si mossero, chiuso il sipario. Si chiude un sipario sulla vita, e il discorso di Eglar il Master di prima. Allora dovremo chiarire se la nostra esistenza è di essere viaggiatori o passeggeri. Perché guardate che c'è una differenza tra essere viaggiatori e passeggeri. La metafora del viaggio la vivi in quanto passeggero. Perché il viaggiatore chi è? Il viaggiatore è quello che arriva alla meta e si ferma lì. Pianti la tua bandierina e sei diventato un conquistatore. Il viaggiatore è un conquistatore. Il passeggero è un esploratore. Che diverso. Ripeto il concetto. Il viaggiatore è colui che aggiunge ad una meta e dice, questa è casa mia. E ti fermi lì. E hai conquistato un luogo. Il passeggero, colui che fa della sua vita un passaggio, sa che il suo principio di esistenza, il suo compimento sta sempre in altrove, trasforma ogni meta raggiunta in un punto di partenza e diventi un esploratore, non un conquistatore. Per te la casa sta sempre in un altrove. Clemente Revora, altro grande poeta italiano convertito al cattolicesimo e poi diventato rosminiano, ha vissuto anche la Sacra di San Michele qui in Val di Susa. Clemente Revora dice in una poesia, la poesia si intitola Sacchi vuoti per gli occhi, questo è il titolo della poesia, dice così, sacchi a terra per gli occhi, qualunque cosa tu dica o faccia c'è un grido dentro, non è per questo, non è per questo. È un eco di quello che Montale diceva, ogni luogo, ogni cosa porta scritto più in là. E Clemente Revora dice, è bellissimo, io trovo fantastica, qualunque cosa tu dica o faccia, qualunque luogo tu raggiungi, qualunque corpo tu abbracci o qualunque oggetto tu maneggi, ha un grido dentro, non è per questo, non è per questo. È un invito a non fermarti. Ecco, la speranza necessita di un futuro, necessita di un oltre. La speranza è credere che vi è sempre un luogo oltre a ciò che si è raggiunto. La speranza non è cedere al destino, ma credere ad una destinazione. Perché c'è un abisso tra destino e destinazione. E ci deve essere alla fine una destinazione. Ci deve essere. E lo vedremo dopo citando un passo di Caligola di Camus. Allora, la questione è questa. Forse abbiamo solo due possibilità come esseri umani, noi animali i più evoluti. E queste due possibilità sono, o vivere la nostra vocazione, cioè a rispondere al nostro compito di diventare pienamente noi stessi, tendendo ad un oltre. Quindi o rispondere o delirare. Non so se avete mai posti l'etimologia di questa parola. Delirare, vivere di delirio, vuol dire semplicemente l'ira, senza apostrofo, la lira e il solco in latino. Delirare vuol dire vivere fuori dal solco. E un seme fuori dal solco non porterà mai frutto. La vocazione è rispondere a qualcuno che mi si è fatto incontro, che si è imparato a chiamare Dio, rispondendo all'amore si diventa responsabile. E diventando responsabile verso l'uomo, allora c'è il compimento del cuore. Ma recupero, prima di fare il secondo passaggio, che è il passaggio della situazione odierna, perché oggi non c'è più dato disperare. Cioè viviamo in un contesto culturale in cui non si è più in grado di sperare. Vorrei recuperare quel passo di che ho citato prima, di Camus. Camus, sapete, è un grande scrittore francese che erroneamente è stato sempre messo in parallelo a Jean-Paul Sartre, ma lui stesso non accettava questa, di essere messo, no? Perché non sono della stessa scuola. Camus è, secondo me, sarebbe veramente un autore da riscoprire, perché assieme a Beckett è riuscito a UNESCO anche, UNESCO, penso che questi tre, UNESCO, Beckett e Camus, abbiano fotografato in maniera splendida l'uomo del Novecento, ma noi siamo figli del Novecento, in fondo, siamo nati lì. Anche se poi manca una soluzione, cioè non sono arrivati per loro stessa attestazione a una risposta, ma hanno almeno presentato il problema, hanno provocato. Provocare vuol dire etimologicamente chiamare fuori, provocare, ci hanno chiamati fuori a dare una risposta. Guardate che oggi non c'è più nulla che ci provoca, ci mancano i geni, che ci provocano, che ci chiamano fuori a dover dare una risposta, o perlomeno a porsi domande, Oscar Wilde diceva che il genio è colui che si pone le domande, non tanto dare risposte, ma porsi le domande. E Camus, in tutti i suoi romanzi, pensate soltanto a il capolavoro forse indiscusso, La peste, ma Camus, pensate, nel teatro, ha fatto anche delle opere di teatro, penso l'apice sia Caligola, splendido, e poi Taquini, 4 volumi di diari che ha scritto. Vi leggo un passo di Caligola per dire proprio che la salvezza giunge dall'esterno. Caligola diventa una metafora dell'uomo moderno, perché cioè prendo l'episodio storico, ovviamente Caligola, questo folle, perché era un folle Caligola, mi pare che abbia incoronato re il suo cavallo, no? Era lui che fosse folle, ma in questa follia dell'uomo, dice Camus, era visibile la follia, cioè in Caligola la follia dell'uomo, ecco. Caligola dice, è un dialogo, è un teatro, quindi c'è Caligola e Licon. Caligola, le cose così come sono non mi sembrano soddisfacenti. Percepisce che le cose peccano di sufficienza. Non mi sembrano soddisfacenti. E di come? È un'opinione abbastanza diffusa. Caligola. È vero, ma non lo sapevo prima, adesso lo so. Questo mondo così com'è non è sopportabile. Ho bisogno della luna, o della felicità, o dell'immortalità, di qualcosa che sia demente forse, ma che non sia di questo mondo. Infatti Caligola si era, aveva chiesto ai suoi sudditi di procurargli la luna, perché sentiva la necessità di un punto d'appoggio che non fosse di questo mondo. Guarda che è splendido questo, e questo mondo così com'è non è sopportabile, ho bisogno della luna o della felicità o dell'immortalità, di qualunque cosa demente forse, ma che non sia di questo mondo, che non sia di questo mondo. E poi concludo dicendo, Licone, gli uomini muoiono e non sono felici. Ti prego, aiutami. Ti prego, aiutami. Forse l'amico ha proprio questo compito. Aiutare ad avere un punto d'appoggio fuori dalla realtà di questo mondo. L'amico è colui che ti indica il compimento del cuore. Ora, perché sono partito così da lontano? Per arrivare all'oggi. Questa è la situazione antropologica, questa è la situazione dell'uomo, e oggi viviamo in un mondo in cui non ci è più permesso sperare. Perché? Semplicemente perché nel mondo di oggi tutto si riduce al qui ed ora. Tutto è qui ed ora. Tutto è consumato qui e ora. Tutto è appiattito sul piano orizzontale. Tutto è da consumarsi nell'hic et nunc. Ma come siamo arrivati a questo punto? Come siamo arrivati al fatto che ci hanno rubato la possibilità di sperare? Magari rendendoci disperati. Renato Zero, in quella canzone degli anni 80 forse, quando diceva, ma che uomo sei se non hai il cielo? No. Ci hanno rubato un punto d'appoggio fuori di questo mondo. Perché tutto è in questo mondo. Perché ci dicono questo? Ma come siamo arrivati? Non è che siamo, ce lo siamo costruiti ovviamente, siamo arrivati dopo un secolo, o meglio, sì, un secolo possiamo dire, che va da metà 800 a metà 900. In quel secolo ci hanno rubato la speranza. Perché? Perché tra metà 800 e inizio 900 l'uomo impara a chiamare felicità ciò che esce dalle proprie mani. Di conseguenza, se la felicità esce dalle proprie mani, non ha più senso aspettarsi la felicità che giunga da altrove. Perché ciò che potrebbe compiere, ciò che può compiere il cuore dell'uomo, l'uomo è in grado di fabbricarselo. L'uomo diventa fonte di futuro, e lui il futuro. Infatti tra 800 e 900 nasce il cosiddetto progresso. E progresso, progradi, vuol dire camminare in avanti. L'uomo adesso è lui in grado di essere futuro, di camminare avanti. Il paradiso, il giardino del compimento, è questa terra. La speranza sarà attendere che il progresso instauri su questa terra la felicità tanto agognata. Ma per fare questo occorre tagliare l'ombelico, scusate, il cordone ombelicale, con il cielo, che era la nostra prerogativa perché si potesse sperare. La trascendenza. Nietzsche ha fatto di tutto perché questo avvenisse. Ed è avvenuto. È stato uno splendido profeta. Ho preparato una serie di slide per... vi faccio una carrellata, ecco. Io spero che non vuole essere una lezione intellettualistica quella che sto facendo, ma io penso che abbiamo il dovere di leggere la realtà, no, che ci ha preceduto in qualche modo, no? Quindi sono personaggi, saranno personaggi che hanno influito tantissimo nell'Ottocento, di cui siamo figli. Cioè la situazione in cui viviamo adesso è certamente prodotto da questi personaggi, da questi eventi. Non si può comprendere il momento presente se non tenendo conto di tutto quello che ci ha preceduto. Quindi ho preparato questa serie di slide, sono semplicemente... io citerò dei personaggi tanto per... sono delle facce, nel senso che sono dei volti, quindi proviamo, perché qui le cose tecniche sono sempre un po'... facciamo così. Ok, allora cos'è successo? C'è un personaggio che si chiama, lo vedete lì, Charles Darwin. Cosa succede? Nel 1859 dà alle stampe un testo che diventerà un bestseller senz'altro, ma segnerà uno spartiacque, l'origine della specie, 1859, dove grazie all'ipotesi evolutiva sgancia la comparsa dell'uomo sulla terra dal legame con Dio. Cioè colloca l'origine della specie non più in alto, ma nella parentela con gli altri animali. Poi succede qualcos'altro. Abbiamo la prima e la seconda internazionale. E cosa fa la prima e seconda internazionale? Siamo tra Parigi e Londra, cioè il tentativo è quello di mettere insieme i partiti politici per rendere politicamente, per instaurare politicamente il pensiero di questo personaggio, di Karl Marx, il quale profetava questa verità. Non possiamo attendere il paradiso, ma dobbiamo producerlo da soli su questa terra. Allora la prima e seconda internazionale cercano di vivere questo in progetto politico. La politica si gioca su questo livello. Nel 1856 nasce un uomo, e lo vediamo, questo qui, assomiglia molto a Pirandello, ma non è Pirandello, si chiama Freud, Sigmund Freud, per il quale l'anima è centro di aggregazione energetica. Cos'è l'anima? Voi capite che definendo l'anima come centro di aggregazione energetica, la spoglia di ogni aurea trascendente. Non c'è più bisogno di un cielo. Inoltre, sgancia anche la sessualità dall'unica necessità della riproduzione della specie. Pensate, voi sapete che tutta la psicanalisi di Freud si gioca proprio sull'interpretazione della sessualità. Poi il suo discepolo Jung si staccherà da questa lettura. Succede qualcos'altro, succede la seconda grande rivoluzione industriale. La prima si è verificata nel 700, la seconda grande rivoluzione, con tutto quello che ne consegue. Nascono tre marchi che hanno rivoluzionato il vivere delle persone, che sono la General Motors, la Ford e la Fiat. Come si chiamava quel periodo? Il periodo del miracolo? Miracolo economico. Miracolo, vedete? È stata usata un'accezione fino ad allora appartenente alla sfera religiosa, staccata da quella, allora. E cosa ne consegue? Che la terra non è più percepita come valle di lacrime, ma luogo dove poter essere felici. E la tecnica e la scienza sono indispensabili perché tutto questo possa avverarsi. Altro che paradiso trascendente. Tutto nasce qui. Adesso sì, questo è il miracolo. Questo è il miracolo. Beh, Friedrich Nietzsche, con questo personaggio si assiste alla morte definitiva del platonismo, inteso come modo di vedere e di vivere il mondo secondo una duplicità di piani ontologici. Sapete, no, Platone, che questo mondo è soltanto specchio, no, di un mondo oltre, no? È un'immagine nel mondo ideale, no? quello vero che sta al di là. Beh, con Nietzsche ovviamente, abbiamo detto che con Nietzsche si rompe definitivamente, anche se i prodromi, abbiamo visto, sono già ancora precedenti, ma lui sancisce definitivamente questa rottura con il mondo trascendente. Il finito. Mentre per Platone il finito, cioè il mondo, doveva finire perché iniziasse qualcosa d'altro, no? Pensate alla concezione del corpo, no? Come prigione, l'anima bisogna liberarsi, ecco, con Platone finisce tutto questo. Va da sé che con Nietzsche la parola chiave del mondo occidentale, eternità, è messa sotto processo. Però viene sostituita. A eternità viene sostituita la parola finitezza. Poi abbiamo altri, inizio Novecento, abbiamo personaggi come Einstein, con la sua teoria della relatività. Parola importante. Al di là del concetto, no? Ma la parola, no? Relatività. Il tempo stesso diventa relativo. Viene messa in discussione la concezione stessa di tempo. Ma non soltanto a livello psicologico, filosofico, ma anche questo cambiamento avviene anche in ambito artistico. C'è un personaggio che ha rivoluzionato la storia dell'arte, ma ha svolto un compito fondamentale in tutto questo processo. E questo Signore qua? Pablo Picasso. Vi leggo, sapete che Pablo Picasso, Pablo è l'unico, è l'ultimo dei, di una serie di nomi, vi dico tutti i nomi perché sono simpatici. All'anagrafe si chiamava, scusate, il nome completo è Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de los Remedios Cipriano della Santissima Trinità Martir Patricio Clito Ruiz y Picasso. 13 nomi. Era ridondante. Ebbene, questo personaggio con un'opera ha segnato lo spartiacque tra un prima e un dopo. E l'opera è questa qui. Le Demoiselles d'Avignon, che ha richiesto tantissimo tempo di pensiero e di rifacimenti, perché i personaggi, i cinque personaggi che vedete, non erano quelli inizialmente pensati o disegnati. C'era un personaggio maschile sulla sinistra, sostituito poi. Siamo dentro un bordello di Avignon. Per lo spartiacque è notevolissimo. Questo è un gruppo di donne, sono nudi di donna, ma che donne sono? Triangoli, guardate i volti, ma sono volti di donne quelle? Ecco, con Picasso l'arte cambia, con quest'opera l'arte cambia, finisce un'epoca. Finisce l'epoca dell'arte rappresentativa. Ora, per Picasso, non è la donna, la figura umana, in questo caso la donna, il corpo di donna, non è quello che è, ma quello che io penso che sia. Entra in gioco la percezione di chi guarda. Di chi guarda. La realtà non è più data, non è più donata a me, ma è come io la percepisco. La soggettività. E Picasso? C'è da chiedersi se vedeva le donne così. Cosa si porta dentro? Ma è importantissimo questo, è importantissimo. Cioè, sulla tela va a finire la mia rappresentazione della realtà, non la rappresentazione della realtà. È relativo. Non esiste l'uomo, ich et nunc. Esiste la mia idea di uomo. Come io lo sento, lo immagino, lo percepisco. È la mia storia che influisce il mio guardare l'uomo. Guardate, ovviamente io mi butto lì delle intuizioni soltanto, ma non possiamo approfondirle. Pensate cosa questo concetto, che valore ha assunto durante le grandi dittature. L'uomo non esiste, esiste la mia idea di uomo, di come deve essere l'uomo. E perché l'uomo possa diventare quello che io in testa, uso l'uomo come officina per farlo diventare così. Cioè, devo realizzare la mia idea d'uomo e uso l'uomo in carne ed ossa per realizzare la mia idea di uomo e di umanità. Capite cosa rappresenta quest'opera? E guardate che da questa verità, questa idea, non ci siamo più liberati. Perché siamo tutti dei piccoli dittatori, anche nel nostro quotidiano. Soltanto quando io ho un'idea di te, ho un'idea mia in testa e uso te per realizzare la mia idea di te. Questa si chiama dittatura. Poi abbiamo in campo musicale anche, succede qualcosa di clamoroso in campo musicale, come le demoiselles rappresentano un capovolgimento, uno spartiacco nell'arte figurativa, succede qualcosa del genere anche in campo musicale. Con questo signore, si chiama Schoenberg, e con lui si inaugura l'arte e la musica atonale. E con un'opera, i sei piccoli pezzi del pianoforte, opera 19, inizia una rivoluzione in campo musicale. Per il vostro godimento ci ascoltiamo, sono 4 minuti, però è utile. E beh, d'altra parte la musica contemporanea, qualcuno però faceva notare questo, ed è interessante la vostra reazione, perché qualcuno si chiedeva in un dibattito: come mai tutto sommato noi un'opera di Picasso o di Francis Bacon, avete sentito settimana scorsa? No, questa settimana a New York è stato battuto l'opera più costosa della storia dell'arte, 142 milioni di dollari per il trittico di Francis Bacon. Ora, si può pagare 142 milioni di dollari per un'opera d'arte contemporanea, no? Ed è 60, ma si fa fatica a ascoltare 4 minuti di Schoenberg. Questo, come mai c'è questa, questo è un grande interrogativo, come mai si fa molta fatica? Ascoltiamo, se potesse comprare penso che sarebbero disposti a pagare anche la musica di Schoenberg, no? Ascoltiamo questi 4 minuti e scorreranno delle slide dove Schoenberg ha in qualche modo guidato all'ascolto, più che altro ha scritto queste frasi per aiutare chi suonava, ovviamente, non tanto per forza chi ascoltava. Comunque, ma non interessa ascoltare più che leggere, no? Ascoltiamo. Thank you. è vero che il tempo è relativo, ma però tanto per dire che sono 4 minuti. Questo per quanto riguarda la, capite che ha provocato uno spartiacque Schoenberg. Poi ha fatto anche musica per orchestra, cioè non si è impegnato molto, no? e lo pagavano anche salatamente. In campo letterario è l'epoca di Joyce, guarda caso, Joyce cosa ha scritto? L'Ulisse, questa idea del viaggio, però una nuova concezione di viaggiatore. È l'epoca di Proust, la recherche, la ricerca del tempo perduto. Vedete che sono dei fili che unisce tutto. E cosa sanciscono questi autori? Sconvolgono i canoni letterari di fine Ottocento, cambia qualcosa. È l'epoca della fenomenologia di Husserl, del pensiero ebraico di Martin Buber e di Rosenzweig. E poi arriva Kafka. E con Kafka si ribalta ogni primato del vincitore sul vinto. Cambia qualcosa. E in qualche modo adesso il protagonista è la vittima. E questo apre la strada all'ironia tragica di Pirandello. Lo sguardo disincantato di Robert Musil, che ha scritto qui l'opera monumentale che andrebbe però letta una volta nella vita, che è L'uomo senza qualità, edito da Einaudi, e poi di Thomas Mann. Insomma, il tempo in cui finisce l'epoca moderna. Viene mossa una critica alla base. E qual è la critica che viene mossa? A che cosa? Cos'era alla base di tutto, fino a questo momento? La verità. Si pensava che alla base ci fosse un concetto chiaro e definitivo di verità. Non è vero. Non esiste più, non esiste la verità, l'universalità, l'oggettività. Comincia a sgretolarsi tutto per far emergere una ragione aperta alle variabili del soggetto, alla sfera emotiva, al lato notturno del cuore dell'uomo. La verità pensata come apodittica viene frantumata e si sostituisce a che cosa, se volessimo? Alla verità si sostituisce le verità. Andate a parlare oggi di verità a qualcuno, in qualsiasi ambiente. Ma non esiste la verità. Le verità. Se, appunto, capite cosa ci sta dietro però, eh? E la Chiesa come ha reagito a quest'epoca qui? Con definizioni dogmatiche. Lei difende la verità, e chi non è per la verità ma è per le verità veniva colpito dalle scomuniche. È l'epoca del modernismo. Pio X. qui che si forma il primo codice di diritto canonico, nel 17. C'era bisogno di dire, aspetta un attimo, fissiamo le cose, no? Fissiamole. 17 inizia, viene pubblicato il primo codice di diritto canonico, che verrà poi ripreso nel, diciamo, riedito, la seconda, cambiato proprio nell'83. Quindi 800-900 sono stati due secoli di fiducia sconfinata nel progresso illimitato, nell'uomo della tecnica, del pensiero. Ma che cosa ha provocato tutto questo periodo? Ha provocato qualcosa di incredibile. Vi parlavo prima di vita, a livello esistenziale, di vita fedifraga. Non hanno, quest'epoca qui ha promesso tanto, non ha mantenuto nulla. Il Novecento è stato il secolo delle grandi illusioni. Il futuro radioso preconizzato non si è verificato. E cosa è nato dalle ceneri della distruzione otto-novecentesca? Dalle ceneri Nietzsche sperava che risorgesse l'oltreuomo. Non è... Il superuomo non è una traduzione, tanto è l'oltre uomo nicciano. Ma dalle ceneri non è sorto niente, anzi è andato tutto in cenere, definitivamente. Auschwitz, Hiroshima, i gulag sovietici. Ora capite che perché dopo il Novecento scompare anche la possibilità di sperare. Se l'8-900 è stato il secolo delle grandi speranze, pur intramondane, ma non ha mantenuto la promessa data, oggi non si può più sperare. Ma che pro, se nulla tiene? L'89, con la caduta del muro di Berlino, si è avuto l'ultima picconata alle ideologie. C'era ancora il comunismo che teneva, è crollato anch'esso. Oggi, da tutte le parti, ci viene detto che non è più possibile sperare. È come se ci dicessero non attenderti nulla dal futuro, perché dal futuro, la storia ci insegna, non può venire nulla di buono. Anzi, adesso la felicità sta nel non sperare nulla. Cioè non crearti illusioni e la possibilità di poter vivere felici. Rassegnati. Perché ogni progetto per il futuro è per sua natura destinato a fallire. Umberto Galimberti qualche anno fa ha scritto per Feltrinelli, mi pare Feltrinelli, un libricino, fa una fotografia del mondo giovanile e lo chiama proprio, intitola questo libretto, L'ospite inquietante. Il nichilismo, contro cui si è battuto molto, no, il Papa precedente. Ogni progetto per il futuro è per sua natura destinato a fallire. Lascia perdere. Esiste solo l'attimo presente. Goditi il momento presente. Però capite che la storia si ripete, no? In fondo. Perché questa concezione non l'abbiamo trovata, pensate, nell'antichità chi c'era che professava questo? Il carpe diem. No? In ambito biblico abbiamo un libro che è drammatico da questo punto di vista, che va su questa direzione, che è il Coelet. Il Coelet è di un nichilismo impressionante. Non c'è speranza in Coelet. Per quanti molti si arrampicano sui vetri dicendo no, perché è scandaloso che ci sia un... E Ravasi dice una cosa bellissima nel commento al Coelet, e lasciamo che sia scandaloso, perché è giusto che anche dentro la Bibbia ci sia un uomo che è l'uomo di sempre, che è l'uomo di sempre, che può porsi queste, che può vivere questo dramma. Quindi è un Dio che si fa accanto anche a questo uomo che vive questo. Accettiamo che ci sia un libro così. Allora esiste solo l'attimo presente. Cito, vi faccio vedere una poesia di Brecht. Non c'è. Pensavo che ci fosse, ma non c'è. Ecco, no, c'è. Bertolt Brecht, un altro drammaturgo importante. Non vi fate sedurre. Sembra scritta ieri questa poesia. Non esiste ritorno. Il giorno sta alle porte, già è qui vento di notte, altro mattino non verrà. Non vi lasciate illudere che è poco la vita, bevetela, gran sorsi, non vi sarà bastata quando dovrete perderla. Non vi date conforto, vi resta poco tempo. Chi è disfatto, marcisca. La vita è la più grande, nulla sarà più vostro. Non vi fate sedurre da schiavitù e da piaghe. Che cosa vi può ancora spaventare? Morirete come tutte le bestie e non c'è niente dopo. Va da sé che la vita, se tutto è da vivere qui ed ora, se non c'è più nulla da sperare, se si vive senza un'attesa di un altrove che viene in abitarci, che viene a raggiungerci e a salvarci, allora tutto è qui, oggi, adesso. Ma cosa provoca questa? Tutto ciò, che tutto è possibile, che tutto è possibile, non c'è norma, non avendo futuro, capite che se eliminiamo la categoria del futuro, non c'è colpa e pena, vengono eliminate le categorie della colpa e della pena. Tutto è da consumarsi qui ed ora. È come se ogni cosa fosse a tempo determinato, dal lavoro agli affetti. Non essendoci futuro, non essendoci uno sviluppo, un tendere a, tutto si consuma qui. Capite che finisce quello che noi pensiamo, abbiamo sempre chiamato esperienza, per sostituirlo con lo sperimento. Finisce la possibilità di fare esperienza, perché l'esperienza chiede una maturazione verso il futuro, chiede il futuro per potersi compiere l'esperienza. L'esperienza è fare qualcosa adesso per... è un cadere nel solco e aspettare che venga l'inverno, e magari anche la morte per poter portare frutto, quindi l'esperienza richiede la categoria del futuro, ma se ci hanno rubato, come ci hanno rubato il futuro, non si può più fare esperienza ed è tutto a livello di esperimento, che è diverso. Tutto è esperimento, esperimento. Un amore, un affetto, una relazione. Tutto. È come se tutto avvenisse sotto K, no? Sotto un laboratorio, lavorare sotto K. È come se tutto avvenisse fuori di me, non mi tocca. Posso interromperlo ogni momento. Tutto è reversibile. In un mondo che fa paura, capite che tutto è simulato. Andreoli, Vittorino Andreoli, in questo contesto dice una cosa molto bella, dice che ha buon gioco in tutto questo contesto la magia. Cioè nel momento in cui finisce la possibilità di fare esperienza, quindi non c'è più la categoria del futuro, del tendere, dell'aspettare, tutto deve essere risolto qui. Ma cos'è che ti risolve la situazione qui ed ora? La magia. La magia. Perché vanno così di moda oggi i maghi? Perché viviamo in questo contesto. Ma è inevitabile. È inevitabile. Dedico gli ultimi minuti, in realtà l'aspetto, diciamo il passaggio cristiano, se vogliamo, è già stato elencato all'inizio, cioè questa volta ho fatto un precedimento inverso, però recupero ovviamente, per concludere, le estreme conseguenze di tutto questo discorso. Io sono convinto, ma forse lo dica io, non ho grande peso, ma sono convinto che l'epoca che stiamo vivendo, forse nella storia degli uomini, è il tempo più proficuo per poter sperare. Malgrado tutti i filosofi e sociologi e psicologi che dicono il contrario. Bauman stesso, il grande sociologo Zygmunt Bauman, dice che in qualche modo di lasciar perdere la possibilità di sperare, di rassegnarsi. E invece io credo che se viviamo in un'epoca privilegiata. Perché? Perché sperimentata l'insufficienza, l'inconsistenza delle speranze, si può finalmente arrivare a sperare. Finalmente brilla, può brillare, appunto perché tutte le false speranze sono cadute, rimane luminosa, oltre il chiuso delle cose mortali, rimane luminoso quel punto su cui potersi giocare l'esistenza che sta fuori appunto da questo mondo. Abbiamo imparato a credere che nessuna strada umana è percorribile perché l'uomo possa essere recuperato. Le abbiamo tentate tutte. E la storia ce lo insegna. E cos'è questo punto per noi? Beh, per il cristianesimo questo punto ha un nome e si chiama Cristo. Cristo è la nostra speranza. Abbiamo detto che la speranza, in definitiva, che cos'è? È credere in un futuro diverso. E non accontentarsi la speranza è constatare, aver sperimentato che questo vivere, cioè questo mondo, con tutte le sue promesse, non riesce, non è in grado di assicurare un mondo, un domani migliore, l'uomo che ha sperimentato le ceneri di un secolo scorso, può cominciare a credere che questo principio di bene, questo principio infinito, che non è da raggiungere, ci ha finalmente raggiunti, si è framischiato al nostro fango, alla nostra polvere, e ci ha trasformati in Lui. Il futuro diverso, quel qualcosa che modifica il presente per assicurare un domani migliore, oggetto della nostra speranza, per il cristiano è possibile attraverso l'unione con colui che ha in sé il principio del bene e della vita. Se la storia ci ha sempre indicato colui che poteva essere il progresso, poteva essere qualsiasi cosa, quel bene che sarebbe, che è in grado in qualche modo di compiere il cuore, ora il cristiano crede per rivelazione che questo bene non soltanto indica il bene, ma è lui stesso il bene, è lui stesso, lo possiede. E questo bene, prima che noi lo troviamo, ci ha già cercati e si è unito in noi. Questo lo dice Vladimir Solovyov, grande mistico russo. Il principio del bene che ci compie e ci realizza ci ha già raggiunti. Ci ha già raggiunti. È un principio esterno all'uomo, perché abbiamo bisogno di un punto, no? Archimede diceva, il punto d'appoggio deve essere fuori del nostro orizzonte. Ebbene, d'altrove è entrato in noi il principio del bene e ha avuto il potere di trasformarci in Lui. Ma dove si fonda questa speranza cristiana? Si radica anzitutto nella fede della risurrezione di Cristo. Gesù Cristo, l'amore, che è più forte anche della morte, con la sua morte e risurrezione mi ha raggiunto, mi ha trasformato in Lui. Per questo che la speranza è una virtù teologale. È un dono. E un dono non si può che accoglierlo. La speranza capace di vincere la morte e le morti è un atto di accoglienza. E l'unica cosa che ci viene richiesta è di spalancare le braccia e farsi raggiungere. Nella resurrezione di Cristo, in quanto il Figlio di Dio, attraversando la realtà limitata, fallimentare, dolente della nostra umanità, entra dentro a ciascuno di noi la intride della sua divinità. E in questo modo la morte è fecondata dalla vita. Lo dice Romani 6, Filippesi 3. Allora perché si possa sperare bisogna anzitutto credere. E credere, aver fede, chiamiamola come vogliamo, non è professare dogmi, ma è semplicemente riconoscere il proprio limite, riconoscere la propria insufficienza, riconoscere che la storia promette ma non mantiene, e una volta che hai fatto esperienza di tutto questo, non puoi far altro che spalancare le braccia e farti raggiungere. La fede è questo. La fede, l'uomo di grande speranza, chi è nel Vangelo? Il ladrone sulla croce. È un uomo di grande speranza. E la sua delinquenza che l'ha portato su quella croce è stata la sua salvezza. Perché sperava con la violenza sperava con la sua violenza di compiersi il cuore, perché ogni volta che facciamo violenza è un tentativo di salvezza disperata, ma non ha portato da nessuna parte se non accanto all'amore che si è fatta presenza. Allora è la fede la base di ogni speranza, è la fede la base di ogni speranza. Riconoscere il proprio fallimento, riconoscere la propria fragilità, riconoscere, chiamiamolo pure peccato, che non, il peccato non è altro che un tentativo di salvezza, ma nel posto sbagliato, e una volta che riconosci che sei figlio di questa storia, di questi personaggi, che pensavano di instaurare il paradiso, ma il paradiso si è fatto presenza come crocifisso a te, uomo crocifisso. E l'unica cosa che ti viene richiesta è spalancare le braccia e dire: sono qui. E lui entra dentro di te, perché non aspettava altro, perché è sceso così in basso, l'amore è sceso così in basso da salire su una croce per incontrare tutti i crocifissi, tutti, e anche i vari personaggi che speravano, perché Dio non ha nemici, ha soltanto figli che vuole raggiungere. E allora questa, la fede ci spalanca al dono, e il dono che l'amore ci entra dentro, ci inzuppa della vita, e di una vita così forte da essere anche più forte della morte e delle varie morti. E allora finalmente sperimenteremo che anche l'ultima morte, che è la morte biologica, quella dove, quando il nostro corpo si consumerà, allora in quel momento sperimenteremo che siamo arrivati a una terra molto lontana, come viaggiatori. Abbiamo osato anche percorrere la nostra vita, sapendo che è vero, conosceremo la morte, ma non come ultima spiaggia, non come ultima meta, non come viaggiatori, nel senso di conquistatori, ma come esploratori, perché abbiamo fatto anche della morte un punto di partenza che si chiama eternità. E l'uomo che vive con questa consapevolezza che ogni morte non è l'ultima parola, ma è soltanto il punto di partenza per qualcosa di più grande, in ultima analisi è un uomo che vive di speranza. Grazie.